Non vi preoccupate, vi ho detto che vi avrei fatto sedere e vi farò sedere tra 10 anni. Allora, Matteo capitolo 19. Questa sera doveva venire un pastore in visita, ma ha la macchina rotta e verrà domani. E quindi l'ho dovuto sostituire io. Stasera vi dovete arrangiare. Quindi Matteo 19 verso 16, leggeremo la parola del Signore. Ma tutte le cose cooperano al bene. Anche sopportare il vostro pastore. Quindi Matteo 19, 16. Dice così: ed ecco, un tale gli si avvicinò e disse: maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Gesù rispose: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dalla ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Padre, veniamo a te con le nostre poche forze e con le nostre incapacità, ma tu sei il nostro soccorso. E ti preghiamo, Signore, di aprire tu la mente di tutti, il cuore di tutti, e di spiegare, Signore, quello che io non saprò spiegare. Perché come parli tu, Signore, non sa parlare nessuno. Tienici tutti sotto il sangue dell'agnello. Vogliamo soltanto innalzare il nome di Gesù. E vogliamo che tutta la gloria possa tornare solo a te, Signore, che sei il benedetto in eterno. Accomodatevi. Stasera vi voglio parlare, io non so perché il Signore ha guidato le cose così, che si è rotta la macchina di quel fratello, perché io volevo concludere domani. Ho detto: sempre pasta e fagioli, no, sentono sempre il proprio pastore, meglio che sentono altri. Poi io concludo l'ultima serata. E allora invece il Signore ha voluto guidare le cose così, chissà perché, ma Dio ha un piano per ogni cosa. Magari il Signore vuole parlare proprio a te in questa sera. Perché stasera noi parleremo di un giovane. Infatti abbiamo letto che il giovane disse a lui, a Gesù: tutte queste cose le ho osservate. Il protagonista di questa storia è un giovane. La Bibbia, anche nel Vangelo di Luca, lo chiama però uno dei principali, il che può significare o un rettore della sinagoga, o un membro del sinedrio, o un magistrato civile, o comunque una persona molto distinta nella società di allora. Era un giovane, ma era un giovane distinto, una persona, diremmo oggi, per bene. E relativamente a quest'uomo sono menzionate in questo brano parecchie circostanze, parecchi dettagli che sembrano promettere bene su di lui. Prima di tutto è un giovane sveglio. Dice, pastore, ma che c'è di... Non tutti sono svegli, lui era sveglio, era acuto, era svelto. Tant'è vero che gli Evangeli dicono che corse incontro a Gesù. Quando vide Gesù che passava, corse incontro a Gesù. Cioè, non passò oltre come alcuni magari passano da questa tenda e scappano. Lui corse incontro perché capì che non doveva perdere quell'occasione importante. Era una bella occasione quella che aveva. Allora pensò bene, dice, ma chissà quando mi ricapita un'altra occasione così. Un'occasione così la devo prendere a volo. Quindi è una persona sveglia, acuta, non dorme. È un giovane anche rispettoso. Rispettoso. In questi ultimi anni nella nostra società il rispetto sta avvenendo bene meno in ogni ambito. Pensavo, mentre meditavo la Bibbia e consideravo questo, quando anni fa salivi su un pullman per andare a scuola, come saliva un vecchietto, subito ci alzavamo per dare il posto. A parte che oggi sul pullman non trovi più nessun italiano, ma se ne trovi qualcuno e entra un anziano, e magari l'anziano si permette di dire, mi fanno male le gambe, mi puoi fare sedere, questo posto è mio. Si è perso il rispetto nella società, in ogni ambito, per le autorità, per coloro che hanno delle responsabilità. È una delle malattie della nostra società. Ma questo giovane no. Lui è rispettoso. È scritto che giunto a Gesù si inginocchiò. E si inginocchiò, vorrei dirvi, che non perché lo riconoscesse come Messia, vorrei essere chiaro. Dice, vabbè, si inginocchiò, è normale, Gesù è Dio, si inginocchiò. No, no. Lui si inginocchiò come segno di ossequio, come segno di rispetto, di riverenza, perché Gesù era il rinomato profeta di Nazareth. Oh, sta venendo Gesù, il profeta di Nazareth, ne parlano tutti. In segno di ossequio, lui si inginocchia davanti a Gesù. Quindi vediamo un giovane rispettoso, un giovane per bene, è dignitoso, deciso. E questo è un altro dettaglio bello di questo giovane, perché sebbene non avesse ancora riconosciuto Gesù come Messia, comunque non si preoccupa di quello che pensano le persone. Capisce che deve prendere quell'occasione, non se la deve lasciare sfuggire, e nel momento in cui Gesù passa, va, si inginocchia, in segno di ossequio, dicevo, e dimostra però così davanti a tutti, lui che era uno dei capi, lui che era uno che contava. Presumo che per il tempo c'era uno che stava bene, sarà andato col BMW, non ve lo so dire, con la Mercedes, ma non si vergogna di fare brutte figure perché sta vicino a Gesù. Non lo riconosce come Dio, come Messia, come Salvatore, ma comunque non gli importa niente di quello che pensano gli altri. E questa è un'altra cosa che va a suo favore. C'è tanta gente che non si avvicina nemmeno al Signore per paura di quello che potrebbero dire gli amici, che poi ti sfottono, di quello che possono dire i tuoi genitori, i tuoi vicini di casa, i tuoi colleghi di lavoro. Ah, se ne sei andato pure tu là. No, no, lui è deciso nelle sue cose. Quando vuole una cosa, va e se la piglia e basta. E questo depone a suo favore. Inoltre, vi faccio notare che è garbato. Non so dirvi poi, quando stava con gli altri, come si comportava. Non so dirvi, in altre occasioni, come fosse la sua vita. Ma davanti a Gesù è garbato, è cortese, è educato. Tant'è vero che lo chiama maestro buono. Certo, Gesù poi prende la palla al volo per dire: vedi che uno solo è buono, cioè Dio. Ma stai capendo con chi stai parlando? Lui comunque è cortese, lui è gentile, maestro buono. Ho sentito parlare di te. Tu per me sei una persona che vale, una persona buona, una persona bella. Lo sapete che nella Bibbia, nei testi originali nella Bibbia, sto facendo uno studio ultimamente e ho scoperto questo, nella Bibbia il termine bellezza non esiste. Lo sapevate? Anche quando qualcosa viene descritta come bella, è bella perché è buona. Dio è bello perché è buono. Noi siamo belli quando operiamo le opere del Signore, siamo buoni. Lui, riconoscendo in Gesù che era buono, stava dando tutto il suo garbo, tutta la sua cortesia verso il maestro. Vorrei dirvi che lui era anche a conoscenza, è importante dire anche questo. Lui da piccolo, non so se avesse frequentato la scuola domenicale, non c'era il catechismo, ma avrà sicuramente frequentato una sinagoga, perché lui sapeva che dopo la morte la vita continua, che con la morte non finisce la vita, ma cambia la qualità della vita. Lui sapeva che appena morto non ti mettono soltanto in un colombaio e finisce tutto là, come gli animali, ma sapeva bene, conosceva che l'anima e lo spirito e il corpo che Dio ci ha donati vivranno in eterno da qualche parte, o con Dio o eternamente lontani da Dio. Lui questo lo sapeva. Chi gliel'aveva detto non lo so, ma lui lo sapeva. Come fai a dirlo, pastore? Perché si avvicina a Gesù e gli dice: maestro buono, che devo fare per avere la vita eterna? Quindi se va da Gesù per chiedergli cosa deve fare lui per avere la vita eterna, vuol dire che lui alla vita eterna ci credeva. Come ci credono tutti quelli che siete presenti qua stasera, Anche gli atei ci credono. Perché anche l'ateo, 100% ateo, quando si va a coricare la sera, qualche volta gli viene in mente: ma c'è qualcosa dopo la morte? Il fatto stesso che ti chiedi che ci può essere qualcosa dopo la morte significa che tu non sei ateo. Gli atei non esistono, sono soltanto atei teorici. Poi notate, è uno che stasera è stato citato più volte nelle testimonianze, lui la Bibbia la leggeva, è un giovane che leggeva la Bibbia. Sì, lui la Bibbia la leggeva, ti poteva citare pure alcuni versetti della scrittura, lui la conosceva bene. Come fai a dirlo, pastore? Perché Gesù gli dice: li stai osservando i comandamenti, quali? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il prossimo come te stesso. La risposta qual è? Tutte queste cose io le osservo da quando ero piccolo. Quindi lui la Bibbia la leggeva. Leggeva pure la Bibbia. E poi, perdonatemi se è un difetto, non so se è un difetto, un pregio, non credo che sia un difetto, era pure ricco, stava pure bene economicamente. Ho detto che è venuto col BMW a incontrare Gesù, quindi vuol dire che stava bene economicamente. Ma il giovane, infatti, è scritto, udito quello che gli dice Gesù, se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Insomma, riassumendo, c'aveva tante di quelle qualità questo giovane che deponevano tutto a suo favore. Diciamo che era un giovane manager, ricco, svelto, rispettoso, dignitoso, garbato, religioso, educato. almeno quando stava in ambienti religiosi, così sembra che sia questo personaggio, questo giovane. Non possiamo dirgli nulla. Però questo giovane, davanti all'elenco che gli fa Gesù, sebbene sembra che si senta a posto, io queste cose le faccio da quando ero giovane. Ma questo giovane, che non è più giovane nel senso di fanciullo, è diventato più grande, adulto, sente che tutte quelle cose che depongono a suo favore non gli bastano. C'è una bella famiglia, c'è una bella macchina, c'è un buon conto in banca, c'è una bella casa, sono rispettato da tutti, sono una persona garbata con gli altri, nessuno mi può dire niente. Ma guardate che qui non è Gesù che glielo dice a lui, è lui che lo dice a Gesù: che mi manca ancora? Che mi manca ancora? Perché pur avendo tutte queste cose nella sua vita, pur essendo anche un religioso, pur leggendo le scritture, leggeva pure lui la Bibbia, l'abbiamo detto, però leggeva la Bibbia ma non conosceva l'autore della Bibbia, conosceva alcuni versi della scrittura ma non conosceva chi l'aveva scritto di persona. Ci sono alcune persone, anche religiose, che conoscono pure la Bibbia, che ve la sanno pure citare, ma ancora non hanno conosciuto personalmente l'autore della Bibbia. L'hai conosciuto l'autore della Bibbia tu stasera? Tant'è vero che questo giovane, pur avendo tutto, avverte che gli manca tutto. Che mi manca ancora? Non glielo dice Gesù: ti manca questo, è lui che l'avverte, è lui che lo sente, è lui che prova questa profonda disperazione nella sua vita. Gesù, maestro, maestro buono, io so che tu hai aiutato tanti, vedi se puoi aiutare pure me, perché io c'ho un vuoto nel cuore, un buco nell'anima, io c'ho tutto, non mi manca niente, però fondamentalmente io avverto che mi manca qualcosa. Non mi sento realizzato, non mi sento soddisfatto, non mi sento felice, non mi sento gioioso. C'era una telenovela anni fa, non mi piacciono, ma ancora in quel tempo non ero un credente, si chiamava così: anche i ricchi piangono. Sì, perché non sono i soldi che fanno la felicità. Qualcuno dice: figuriamoci la miseria, ma è vero. L'unico che riempie il cuore degli uomini è Gesù. L'unico che ci dà una soddisfazione vera della vita è il Signore. Non fu il Signore che lo disse a questo giovane, fu questo giovane che lo disse a Gesù: che mi manca ancora? Che mi manca ancora? Cosa c'è che non mi sento felice, non mi sento realizzato? Gli mancava qualcosa. È un giovane che ha tutto, ma è un giovane vuoto. Potrai cercare di riempire la tua vita con tutte le cose che ti pare. Abbiamo ascoltato Lino che voleva riempirla con le amicizie, o andando fuori di casa, o magari facendosi una vita, un futuro, le sue attività. Abbiamo sentito Natasha con i suoi compagni, con le sue amicizie, Marilena, l'abbiamo sentita in queste sere tante volte. Puoi cercare di riempire la tua vita con tante cose, ma tutte le sere che torna a casa sentirai sempre questo profondo vuoto che c'è nel tuo cuore. Perché vorrei dirti subito che questo vuoto lo può riempire solo Gesù Cristo. Che mi manca ancora? E Gesù, riguardandolo in viso, lo amò. Vi piace Gesù? A me piace Gesù. Perché Gesù, e io non so la storia com'è finita, perché lui se ne andò e non so mai se ha fatto questo passo. Ma nonostante questo, anche se il Signore conosceva le sue decisioni future, riguardandolo in viso, lo amò. Ti voglio dire subito una cosa. Qualsiasi sarà la tua decisione stasera, Gesù ti ama e ti amerà sempre. E noi dobbiamo imitare Gesù in questo, anche nell'amore. L'amore di Gesù è qualcosa che deve essere di esempio per tutti i credenti d'ogni tempo. Se amate soltanto quelli che vi amano, che vi serve? Non fanno così pure i pagani? Se fate del bene pensando di poter ottenere qualche cosa poi, in cambio, che fate di particolare? Non lo fanno pure i pagani? Voi siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Gesù l'amò. Io mi auguro che tu prenderai una decisione diversa di questo giovane, che se ne andò rattristato. Ma qualsiasi decisione prenderai, ricordati che Gesù non è mai venuto meno nella tua vita, perché lui ti ama. Gesù l'amò. E gli disse: va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri. Cosa ci insegna questo testo? Ci insegna prima di tutto che il vuoto che senti nel cuore si colma togliendo. Ma come, pastore? Io già sono vuoto e devo togliere qualche altra cosa. Se io sono vuoto, dovrei mettere qualche cosa. No, Gesù dice, questa è la ricetta, la medicina. Se ti prendi sta medicina, il tuo cuore stasera viene riempito. Vuoi veramente trovare una soluzione a questa domanda che mi manca ancora? Prima di tutto il vuoto si colma togliendo. Vendi tutto ciò che hai. Che stava dicendo il Signore a questo giovane? Stava dicendo: togli dalla tua vita tutte le cose che non ti servono a niente. L'abbiamo ascoltato nelle testimonianze che hanno confermato anche questa parola. Tante volte noi cerchiamo di riempire il nostro vuoto con tante cose inutili che non servono a niente. Vendi tutto ciò che hai, perché tanto non ti serve a niente, non saranno quelle cose che ti faranno felice. Togli dalla tua vita tutte quelle cose che ti stanno allontanando dal Signore. Una tra questi la superbia, la convinzione di potercela fare da soli, con le mie forze, col mio saper fare, con le mie amicizie, con la mia scaltrezza, io riuscirò nella vita, quantomeno riuscirò ad essere felice. Non sei felice, perché davanti alla presenza di Dio, pur sapendo anche i versi della Bibbia, pur essendo una persona garbata, cortese, educata, quando stai in mezzo agli altri, tu lo avverti che ti manca ancora qualcosa, tu lo senti. Togli tutte le false sicurezze. Quante false sicurezze abbiamo nella nostra vita? C'erano persone che anni fa dicevano: se io trovo il posto fisso, sono a posto per tutta la vita. Poi hanno scoperto che il posto fisso non esiste più. Alcuni pensavano: se io ho questo gruzzoletto da parte, non c'ho nessun problema. Oggi in quasi tutte le famiglie scopriamo che c'è un tumore. E allora uno si alza la mattina e scopre che sono diventate come i raffreddori e colpiscono tutti. Che ne facciamo delle nostre false sicurezze? Basta che ti manca un attimo la salute e ti senti la terra tremare sotto i piedi. Il vuoto si colma togliendo tutte quelle cose, tutti quegli idoli, tutte quelle sicurezze bugiarde, tutti quei castelli di sabbia che abbiamo fatto nei nostri cuori e che in un attimo crollano giù. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Gesù ci ha insegnato che per vincere bisogna perdere, bisogna togliere qualcosa. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, se muori a te stesso, se muori alle tue convinzioni, se muori ai tuoi idoli, se muori a tutti quei tesori che ti sei messo nella tua vita, solo così. Ma se muore, produce molto frutto. Dio desidera che noi ci possiamo svuotare di tutte quelle cose che non ci servono a niente. Prendi la zavorra che c'è nella tua vita stasera e buttala ai piedi di Gesù. Non solo, il vuoto si colma anche donando. Quanta gente infelice che ha scoperto quanto è bello gioire dandosi agli altri. Una cosa ti manca: vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri. Come, Signore? Io già mi sento vuoto, che mi manca qualcosa. C'ho delle cose e le devo dare pure agli altri. Non solo li devo togliere, li devo regalare, li devo donare. Ma perché quanti qui abbiamo fatto l'esperienza? Quanti abbiamo fatto l'esperienza che quando tu dai qualcosa a qualcuno ti senti più felice, è vero? Alzate la mano. Abbiamo realizzato quella parola di Dio che dice: più felice cosa è il dare che il ricevere. È vero o no? Quando lo Spirito Santo ha guidato la nostra vita per fare del bene a qualcuno, come ce ne siamo tornati a casa? Io, quando il Signore mi usa per fare del bene a qualcuno, me ne torno a casa che quasi volo, cammino sulla superficie terrestre. Perché abbiamo gustato che la gioia più grande di un credente è quello quando può donare a qualcuno, non quando ricevi qualcosa. Date e vi sarà dato, e vi sarà versata in seno una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Gloria al nome del Signore. Ma la cosa più importante: poi vieni e seguimi. Svuotati di tutte le cose che non ti servono a niente. Comincia a donare e vedi quanto è bello non soltanto ricevere, ma quanto è bello anche donare. Donare la tua vita, donare la tua gioia, donare un sorriso. Ma poi, dice Gesù, vieni e seguimi. Perché il vuoto si colma seguendo il Signore. Non basta solo togliere e donare. Non basta soltanto, mi permetto di dire, seguirlo sotto la tenda. Pastore, sono venuti tutti questi giorni, non ho perso una riunione. Persino stasera, che è la penultima sera, e guarda, verrò pure domani sera. E poi ci vediamo l'anno prossimo. Qualche altra occasione, qualche altra occasione. Magari mi faccio vedere così, per fare vedere che esisto pure io, che ci sono. No, no. Gesù ti sta dicendo in questa sera, davanti alla domanda angosciosa della tua anima: che mi manca ancora? Se vuoi che il tuo cuore sia colmato veramente, proprio ora, stasera, tu devi prendere una decisione. Gesù dice: vieni e seguimi. Non per un giorno, non per una settimana, non quando ti pare a te. Devi prendere una decisione. Altrimenti io e te ci incontreremo fra un anno, ci incontreremo fra 10 anni, fra 30 anni, fra 50 anni, se campiamo ancora. E tu avrai sempre questa domanda nel cuore: che mi manca ancora? Che mi manca ancora? E noi fra 10 anni, fra 30 anni e fra 50 anni, se siamo ancora qui e se campiamo, ti diremo ancora: ti manca Gesù. Non una religione, non che conosci i versetti della Bibbia a memoria, non che sei preparatissimo nelle cose di Dio, né che conosci il catechismo a memoria, non che sei una brava persona, non che tutti ti rispettano perché cammini in giacca e cravatta, sei una persona stimata. Fra 50 anni tu sarai ancora qui, ci incontreremo e tu dirai, con un grido angoscioso dell'anima: che mi manca ancora? Ti manca Gesù, ti manca il Salvatore, ti manca il Redentore, ti manca di dire: Signore, io sono qui, lavami col tuo sangue, ho bisogno di te. Questo ti manca. Vai, vendi tutto ciò che hai, svuotati di tutta la zavorra delle cose inutili della tua vita, di tutte quelle cose che ti hanno separato da Dio. Donati agli altri e scoprirai quanto è bello donarsi, ma soprattutto decidi di seguire Gesù. A volte ci sono stati alcuni che davanti alla domanda del Signore, alla richiesta del Signore, seguimi, hanno trovato delle scuse, perché questa richiesta del Signore, il Signore l'ha fatta pure ad altri. Qualcuno gli disse: Signore, lascia prima che io vada a seppellire i miei genitori. Non era vero, era una scusa. Cioè, aspetta che ci facciamo vecchi, ora mi devo fare la mia vita, mi devo godere le mie amicizie, e poi quando arriva la pensione, magari mio padre è pure morto, poi penserò pure io alle cose del cielo, alla vita eterna. E Gesù disse: seguimi e lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Un giorno Gesù trovò Filippo, dice la Bibbia, e gli disse: seguimi. Un giorno Gesù disse ai pescatori: seguitemi e io vi farò pescatori d'uomini. Gloria al nome del Signore. Il Signore desidera che tu stasera prendi una decisione, che tu stasera ti decidi per Gesù, perché, ripeto, l'unico che può riempire il tuo cuore, l'unico che può rispondere a questa domanda drammatica dell'anima: che mi manca ancora? L'unico è Gesù. Vogliamo tutti quanti chinare il capo in preghiera? Tutti hanno il capo chino, gli occhi chiusi. Nessuno parla, tutti lodiamo il Signore e preghiamo. Tutto è fermo nella sala e non c'è nessuna distrazione, perché Gesù è in mezzo a noi. E non è un caso che il Signore ha voluto in questa sera parlarti in questo modo. Non è nemmeno un caso che quel fratello ha rotto la macchina, che Dio usa pure queste cose per farci del bene, perché ci voleva parlare. La Bibbia dice di questa storia che quel giovane però se ne andò, e non se ne andò felice delle cose che gli disse Gesù, se ne andò rattristato, perché lui non voleva mollare certe cose che facevano parte ormai della sua vita. Lui non le voleva mollare e non voleva seguire Gesù. Guarda che seguire Gesù è una cosa seria e comporta anche delle decisioni serie, ma ti assicuro che la vita con Gesù è la vita più bella, è la vita più ricca, è la vita più piena. Gloria al Signore, è la vita più soddisfacente. Sai cosa significa sentire la presenza di Dio nel tuo cuore? Sai cosa significa avvertire che il sangue di Gesù ti lava? Sai che cosa significa sentire la potenza dello Spirito Santo nella tua vita che ti guida? Sai quanto è bello avvertire il Signore nel tuo cuore? Hai mai fatto questa esperienza? Hai mai gustato la potenza del sangue di Gesù? Quel giovane se ne andò perché aveva di gran beni. Aveva tutto, ma c'era un grido nella sua anima: che mi manca ancora. E tu? Tu cosa fai stasera? Te ne vai pure tu?